Newsline di Controradio, notiziario regionale.
E alle 12.47 anche la nostra newsline regionale si apre con i 100 anni fa, il 3 gennaio del 25, il discorso di Benito Mussolini, l'inizio della dittatura fascista. Ne abbiamo parlato col presidente del gabinetto BSE, Riccardo Nencini, e con lo storico Sandro Rogari, con una particolare attenzione anche al ruolo della città di Firenze nella nascita e nel consolidamento del fascismo in Italia.
Il 3 gennaio del 25 Mussolini, con un discorso che è entrato nella storia del Parlamento italiano e non solo, chiude una vicenda che si era aperta molti anni prima, quando, ben prima della marcia su Roma e poi con la marcia su Roma dell'ottobre del 22, Mussolini e il fascismo salgono al potere. Il 10 giugno del 24 era stato rapito e ucciso Matteotti, 6 mesi e mezzo dopo quella vicenda si chiude. Viene sbarrato il Parlamento, Mussolini si assume la responsabilità politica, morale e storica del fascismo, di ciò che è e che è stato e che sarà il fascismo in Italia. La vicenda Matteotti viene completamente cancellata dalla storia del tempo, verrà ripresa successivamente Matteotti tornerà di nuovo all'attenzione non solo degli storici ma anche dei cittadini italiani, però quello è il momento conclusivo. Fu un giorno incredibile perché in pochi si aspettavano quel discorso di Mussolini, però nel momento in cui Mussolini entrò in aula alle 15 del pomeriggio e intervenne, tutto fu molto chiaro anche a chi non credeva che l'evoluzione della vicenda Matteotti si sarebbe conclusa in quel modo.
Il ruolo della Toscana è fondamentale, direi addirittura nell'ambito della Toscana il ruolo centrale è quello di Firenze, perché il fascismo toscano promana quasi tutto da Firenze, sono i fiorentini che si recano nelle varie province e suscitano energie, provocano conflitti, instaurano squadre, organizzano manifestazioni repressive contro le opposizioni, insomma hanno un ruolo centrale nello sviluppo del fascismo, dello fascismo toscano. Poi naturalmente la terra di Mezzadria, la Toscana, che la Valle dell'Arno è terra di Mezzadria, favorisce la crescita del fenomeno fascista, perché il mondo mezzadrile rapidamente si converte su posizioni filofasciste. I grossi capitalisti toscani, a partire da un personaggio come Max Bondi, che aveva una sede a Firenze, furono grandi finanziatori del primo fascismo. Le sedi fondamentali del fascismo nella città di Firenze furono finanziate e sostenute dal grande capitale. Poi la proprietà si accodò in qualche modo, ma certamente i grandi capitalisti ebbero un ruolo centrale. Questo fascismo violento, estremo, che caratterizza il fenomeno fascismo fiorentino con gli anni, nel 24 ma poi anche nel 25 e nel 26, non dimentichiamo la distruzione dei sedi, l'uccisione di professionisti importanti a Firenze, che contribuì poi a una svolta del fascismo che portò all'emarginazione progressiva degli estremisti e fece riprendere a Mussolini il controllo della situazione.
A Firenze andiamo adesso a parlare a Careggi dell'inaugurazione della nuova medicina nucleare dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi, vicenda che ha seguito per noi Domenico Guarino, che ce ne riferisce in diretta. Ben trovato Domenico.
Sì, ben trovato Raffaele, conferenza stampa in pompa magna per un investimento molto importante della regione Toscana, due nuovi macchinari ed anche la possibilità di realizzare in proprio farmaci ciclotronici, un investimento di 8 milioni di euro da parte della regione toscana, anche grazie a fondi PNRR, per rendere sempre più competitiva la sanità pubblica. E il nostro modello, che ha detto il presidente della giunta regionale Gianni, si differenzia da quello che sembra essere invece il modello propagandato dal governo del centrodestra, quindi con una sottofinanziamento del Fondo Nazionale Sanitario, e quindi la spinta per i privati cittadini a rivolgersi al privato oppure ad andare nell'area della neoncura, e come sappiamo è sempre più ampia per quanto riguarda purtroppo il nostro paese. Una tendenza, ha detto Gianni, che la Toscana conferma anche con 330 milioni di fondi aggiuntivi al Fondo Sanitario Nazionale proprio per rafforzare e potenziare non solamente in termini di strutture ma anche in termini di macchinari appunto la sanità pubblica a beneficio dei cittadini toscani. E non a caso, ha ricordato Gianni, la Toscana oramai stabilmente la terza regione per quello che riguarda la longevità, 83 anni e mezzo di speranza di vita. La medicina nucleare ha a che fare con le patologie oncologiche che sono purtroppo, come sappiamo, in aumento, ma per fortuna, e questa è la buona notizia, si curano anche sempre di più e quindi questi investimenti sono fondamentali. Naturalmente nella newsline serale le interviste che abbiamo realizzato ulteriori particolari. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Da Firenze ci spostiamo a Campi Bisenzio, all'alluvione dimenticata. Abbiamo dato notizia della nomina del commissario straordinario che si occuperà dell'alluvione in alcune regioni italiane, tra cui la Toscana. Stiamo parlando del 2023, stiamo parlando del Mugello, dell'Alto Mugello, ma non di Campi Bisenzio. Il sindaco di Campi, Andrea Tagliaferri, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti i radiospettatori.
Lei con molta laicità ha detto: a noi non ci servono commissari, ci servono fondi perché abbiamo 3 anni di lavori davanti.
Ma assolutamente sì, ormai siamo in ritardo per eventuali nomine e strutture tecniche. Come regione e come comuni, credo che dopo l'alluvione del 2023 abbiamo dimostrato la capacità di saper spendere i soldi che ci sono arrivati, abbiamo ormai terminato tutti gli interventi di ripristino. Occorrono piuttosto il miliardo per Campo Bisenzio, 107 milioni di euro per eliminare il rischio residuo sul territorio. Noi non servono, diciamo, strutture emergenziali di commissariali che ormai evidentemente non verranno nominate, però occorrono risorse e occorrono risposte.
Pensando al tema delle semplificazioni invece delle complicazioni, come dice lei, viene in mente che la vicenda delle burocrazie ha tanto pesato anche su tanti privati.
Ma assolutamente, assolutamente sì. Ora noi per esempio per il PNRR ci sono state già una serie di semplificazioni che sono state adottate dai comuni e devo dire che stanno funzionando e hanno funzionato, però per quanto riguarda gli interventi di messa in sicurezza idraulica, soprattutto gli eventi quindi successivi alle emergenze, su quello invece occorre una riforma importante. Noi per esempio pensate che non abbiamo la possibilità di ricevere, diciamo, ristori per quanto riguarda la biblioteca, perché la biblioteca non rientra tra i servizi essenziali, così come addirittura la normativa prevede le scuole, che poi però per una serie di interpretazioni ci rientrano. Però ecco, occorre sicuramente rivedere la normativa per semplificare e sburocratizzare un sistema, soprattutto visto che, diciamo, che queste emergenze saranno sempre più frequenti, quindi come paese abbiamo la necessità di un quadro normativo che sia riformato.
Il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri, grazie davvero per essere stato con noi quest'oggi.
Grazie a voi, grazie a tutti voi.
E restiamo a Campi perché ci sono 3 nuovi sospettati, ma ancora nessun fermo per la morte di Mahati Mubakir. L'identificazione è stata possibile grazie ai filmati delle videocamere presenti sul luogo del delitto, in prossimità della pensilina di un bus a poca distanza dalla discoteca dove il ragazzo aveva passato la serata. Slitta intanto l'autopsia ai primi giorni della prossima settimana, ma sentiamo i particolari nel servizio di Sandra Salvato.
Rinviata per motivi tecnici. Con queste parole il procuratore di Firenze, Filippo Spiezia, ha rimandato ai prossimi giorni l'autopsia sul corpo di Mahati Mubakir. Il 17enne accoltellato all'alba tra sabato e domenica a Campi Bisenzio all'uscita della discoteca. Uno slittamento che chiarisce il legale della famiglia del ragazzo, l'avvocato Filippo Ciampolini, è dovuto probabilmente all'identificazione di 3 nuovi sospettati per l'aggressione, membri di un branco che si è scagliato contro il giovane con pugni, spranghe e fendenti, mirando anche al cuore. Per loro potrebbero partire già oggi gli avvisi di garanzia, l'ipotesi di reato e di concorso in omicidio volontario. Mahati Mubakir, rivelano i filmati delle videocamere, è stato preso per la giacca a un passo dal bus che lo avrebbe potuto salvare, quindi è stato pestato, ucciso brutalmente nell'indifferenza della calca del brulicare di giovani in uscita dal locale. Ma c'è chi aveva le mani sporche di sangue, un dettaglio sufficientemente chiaro pur nella difficoltà di distinguere i profili smarginati dal buio della notte e nascosti sotto un cappuccio. La lite in strada e poi il massacro alle pensiline del pullman, una manciata di minuti nella concitazione generale. mentre la dinamica si fa sempre più marcata, è ancora giallo sul movente. L'ipotesi degli inquirenti è che la miccia di questa violenza, fuori o dentro la discoteca non è ancora appurato, sia stato un diverbio per futili motivi. Nell'attesa di risposte, di un testimone chiave, di una giustizia, alla madre di Mati è stato concesso di guardare per poco il volto del figlio, uno strazio senza soluzione di continuità.
Ci spostiamo adesso a Prato per parlare della crisi del distretto tessile e fare quanto prima un comitato permanente sul distretto industriale che coinvolga tutte le parti istituzionali e sociali. Così ai nostri microfoni Lorenzo Pancini a proposito del ripensare Prato, il segretario della Camera del Lavoro CGL della città, della lana e del filato, che rilancia anche sulla necessità di avere lavoratori e sindacati dentro i consigli di amministrazione delle aziende. Ascoltiamolo.
Credo che sia una delle poche vie possibili, quindi attraverso una progettazione partecipata, ecco, da parte del mondo del lavoro attraverso le proprie rappresentanze, quindi il sindacato. Cioè le nuove tecnologie, quindi della comunicazione, dell'informazione, possono consentire una nuova organizzazione del lavoro, anche meno ripetitiva e gerarchica, diciamo più aperta, dove diventa anche centrale, no, l'intelligenza, la creatività e la cooperazione tra i lavoratori. E siccome noi pensiamo, alla fine noi leggiamo, ecco, l'impresa non tanto come una proprietà privata, ma come un vero e proprio sistema sociale che crea relazioni sociali. Ecco, noi abbiamo necessità che i lavoratori e le lavoratrici possano partecipare a una coprogettazione e codeterminazione dei processi produttivi, dell'organizzazione del lavoro. Guardi, a noi si porrà un grande tema dato dalla transizione digitale e green, cioè quale ruolo verrà perimetrato per il lavoro nei prossimi anni, anche in termini di ore di lavoro, di tempo di lavoro umano. Forse noi siamo chiamati da questo punto di vista non solo a governarli questi processi, altrimenti li dobbiamo subire e basta, ma credo siamo obbligati a far partecipare i lavoratori e lavoratrici a questo processo di ridefinizione dell'organizzazione del lavoro, che diventerà centrale anche per forse rilanciare, ecco, uno sviluppo locale a base industriale.
Le previsioni del tempo in chiusura per domani: il cielo sulla Toscana è previsto sereno, poco nuvoloso, venti deboli, mari mossi, temperature in decisa diminuzione, in particolare alle minime, con diffuse gelate mattutine nell'interno. Sono le 13 in punto di venerdì 3 gennaio 2025, tra poco il City Lights, poi Giovanni Balbasso con Stato Brado e Alias DJ. Buon ascolto sulle nostre frequenze.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.